Buonasera, bentornati e bentornati a scuola. Siamo già al quarto itinerario del nostro viaggio di studio e dalla prossima settimana, dopo aver celebrato il tradizionale rituale della partenza, abbiamo preso decisamente il passo sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età umanistica. Ma attenzione, dobbiamo riflettere brevemente ma obbligatoriamente, una riflessione di metodo, su questa denominazione. Cioè, siamo entrati ed entrati metaforicamente parlando in una grande foresta, no? Che rappresenta, a detta delle studiose e degli studiosi di filologia, una vasta area denominata pre-umanistica, che precede lo spazio dell'umanesimo propriamente detto. Quindi dobbiamo specificare che il territorio che ci accingiamo ad attraversare da ora ai primi di giugno del prossimo anno si compone di due grandi porzioni, chiamiamole così: quella cosiddetta preumanistica, che dal punto di vista temporale comprende i secoli XIII e XIV, cioè il 1200 e il 1300, e quella umanistica propriamente detta o premoderna, qualcuno la chiama così, qualche corrente di pensiero la chiama così, che dura per tutto il XV secolo, per tutto il 1400. Questo per chiarire, no, la configurazione del territorio sul quale stiamo viaggiando. Sappiamo poi, a proposito di denominazioni, che con il XIII secolo inizia un periodo che è stato chiamato l'autunno del Medioevo, lo sapete, una stagione che non dura tre mesi, ma circa tre secoli. Le stagioni del Medioevo non corrispondono alle stagioni dell'anno. E in questo momento, mentre l'autunno del Medioevo sta iniziando, noi ci troviamo di fronte ad un vasto paesaggio intellettuale che è stato denominato, ci siamo arrivati la scorsa settimana di fronte a questo paesaggio intellettuale attraversando la Manica a nuoto, e che è stato denominato della scolastica empirica o naturalistico sperimentale. E quindi in questo momento finisce quella che si chiama la cosiddetta scolastica tradizionale, che ha raggiunto il suo apice durante l'estate del Medioevo, e comincia l'autunno del Medioevo, che è caratterizzato in prima istanza da un nuovo tipo di mentalità, una mentalità cosiddetta empirica. Che cosa vuol dire, che cosa c'è di interessante da osservare all'interno di questo scenario? E gli argomenti che emergono in questo scenario sono molti, sono complessi e caratterizzati da alcuni aspetti paradossali anche. Voi sapete che il paradosso, doxa in greco vuol dire informazioni, la doxa, chi ci lavora ha pensato bene di usare una lingua solida che durasse in eterno. Dà a questo, al senso delle informazioni, una caratteristica particolare. Cioè, quando si elaborano paradosso, quando si elaborano delle informazioni per raggiungere un risultato che ci siamo predeterminati, e paradosso è un motore intellettuale che corrisponde ad una contraddizione, ad un'aporia. L'aporia, come abbiamo puntualizzato la scorsa settimana, e tra l'altro abbiamo detto che il viaggio di andata in greco si chiama aporeia, attenzione, perché il mio cane di filologia è molto diverso, l'aporia è una contraddizione sul viaggio di andare. Quando noi cominciamo a dire adesso parto o non parto, quali sono i vantaggi che ci sono a partire, quali sono gli svantaggi che ci sono a partire. Ecco, la foria è una situazione di questo tipo, anche. No? E la foria, come abbiamo puntualizzato la scorsa settimana, è uno degli elementi fondamentali del sistema dialettico, no? C'è una tesi, parto, e c'è un'antitesi, non parto, perché ci possono essere dei rischi o dei problemi, e è uno degli elementi fondamentali del sistema dialettico. Senza dialettica non c'è vitalità culturale. Quindi cercheremo di procedere con ordine, coltivando le azioni del conoscere, del capire e dell'applicare. Sapete che siamo arrivati ad Oxford la scorsa settimana, siamo ad Oxford, e sapete anche che la biblioteca dell'Università di Oxford è da considerarsi metaforicamente come una grande foresta intellettuale che si presta ad essere esplorata. E a questo proposito, chissà quali sono le sensazioni che sta provando il signor Tiburius, il protagonista che voi ormai conoscete, del romanzo intitolato Il sentiero nel bosco di Adalbert Sitter, che stiamo leggendo. Quali sono le sue sensazioni al risveglio dopo aver esplorato a suo rischio e pericolo la foresta nella quale si è perduto, ma nella quale si è anche ritrovato, no? E guardate, lo vedremo strada facendo. Ora siamo a Oxford, la città che si trova al centro del paesaggio intellettuale che dobbiamo visitare. Il Tiburius ha qualcosa a che fare anche con la biblioteca di Oxford, quindi vedete che tutto torna. Poi vedremo. Guardate sul punto 1 del repertorio. A Oxford, come sappiamo, nel 1228 emigra da Parigi un gruppo di frati francescani appartenenti alla corrente degli spirituali, in fuga perché invisi al vescovo parigino custode dell'ortodossia, e che è San Pietro, che noi incontreremo più volte perché è un personaggio chiave della scolastica medievale. E dopo essere stati accolti e istruiti dal carceriere dell'università, contribuiscono a fondare uno studium, oggi diremmo una facoltà, no? Per dedicarsi soprattutto ad indagare sui fenomeni della natura fisica. Il carceriere della scuola di Oxford, come sapete, è l'intellettuale francescano Robert Griffith, Roberto Grossatesta, che ben conosciamo già dal viaggio dello scorso anno. L'università inglese di Oxford, in questo momento, siamo all'inizio del XIII secolo, si giova del fatto di essere più periferica rispetto a quelle del continente, e quindi può godere di una maggiore libertà di orientamento, di contatti culturali. E a Oxford, nonostante la proibizione di Roma, infatti le opere di Aristotele, la fisica e la metafisica, il cosiddetto organon aristotelico, hanno libera circolazione, vengono adottate come libri di testo molto prima che altrove. Ebbene, fate una visita a Oxford utilizzando una guida della Gran Bretagna che trovate in biblioteca, ovviamente nella vostra biblioteca domestica, e navigando in rete. Oxford oggi è probabile che ci sia affettati anche, è una città di circa 119.000 abitanti che conserva la sua struttura medievale, ma tutti i monumenti, dalla cattedrale, andate a vederli, no? Trovate sulla rete, oppure sulla guida, dalla cattedrale agli edifici scolastici, sono stati ristrutturati a partire dal 1600. E vi dicevo, una parte del tetto della biblioteca è stata coperta con una cupola che sta tra il brunelleschiano e il michelangiolesco, una cupola molto più piccola, e su questa cupola c'è una struttura architettonica che si chiama Tiburius. Il Tiburio è un elemento architettonico inventato dai bizantini per alleggerire, no, una cupola e per proteggere una parte della cupola. Adalbert Peter Uti, che è un molto interessato all'arte, che è un pittore, studioso della storia dell'arte, quindi utilizza il termine Tiburius in modo metaforico per nominare il personaggio del racconto che stiamo leggendo. Come abbiamo già detto la scorsa settimana, lo sviluppo che ha avuto l'Università di Oxford lo si deve ad un personaggio che abbiamo incontrato già nel viaggio dello scorso anno, e forse molti di voi c'eravate, l'intellettuale francescano Roberto Grossatesta, che è stato un valente cancelliere dell'Ateneo oxfordiano. I rettori inizialmente delle università si chiamavano cancellieri, e fino al 1253, quando muore, dopo essere stato scomunicato, e dobbiamo dire ingiustamente scomunicato, ed è considerato l'anticipatore della corrente che ha preso il nome di scolastica empirica o scolastica naturalistico sperimentale. Grossatesta agisce tanto come magister scolastico, e conosciamo il suo pensiero in proposito, quanto come esegeta, e in questo importante ruolo non lo conosciamo ancora, come commentatore della scrittura, e quindi insieme a lui prendiamo il passo sull'itinerario di questa sera. Guardate sul punto 2 del repertorio. Roberto Grossatesta, con le sue lezioni sul tema della luce, no, un argomento che abbiamo studiato nella primavera scorsa, ma che abbiamo introdotto già la scorsa settimana, visto che Grossatesta ha scritto un famoso trattato che si intitola De luce, no? La luce, sulla luce, e sposta l'interesse degli studenti di Oxford su quel settore della fisica che si chiama ottica. Già Aristotele si era occupato di ottica, e ora naturalmente Grossatesta fa dei passi in avanti per quanto riguarda questa disciplina. Una disciplina che dimostra come la luce si assimila ad una materia sottilissima e poco più spessa dell'aria, che si diffonde in continuazione finché non incontra qualcosa che la blocca. Ecco, quindi Grossatesta fa l'analisi della luce da principio in termini fisici. Se poi la luce non incontrasse nulla che ne ferma il cammino, si diffonderebbe all'infinito, afferma Grossatesta, fino a raggiungere i confini dell'universo e anche, sostiene, il corpo stesso di Dio. Se la luce è un filo conduttore, no, fa questo ragionamento, tra Dio e la persona, può esserlo anche tra la persona e Dio. E quindi c'è un motivo, diciamo, teologico nella luce che dobbiamo prendere in considerazione, dice Grossatesta da bravo francescano, e quindi fa sperimentare ai suoi studenti tutti i modi reali e metaforici in cui la luce si può manifestare. E questa pratica mette al centro l'esperienza, cioè il fare esperienza, che in greco corrisponde al termine episteme. Attenzione alle parole, perché si aprono tutta una serie di prospettive interessanti. In greco l'esperienza è l'episteme, di conseguenza l'attività intellettuale diventa soprattutto un esercizio di interpretazione dei fenomeni. Dal verbo greco ermeneuo, ecco che avete un altro termine a disposizione. Roberto Grossatesta descrive l'esperienza fatta quindi l'epistemologia, diciamo oggi, no? E riporta i risultati dell'interpretazione dei fenomeni, oggi diciamo l'ermeneutica, no? Questa parola c'è anche una divinità greca nell'ermeneutica, no? E lo fa quindi, mette in evidenza epistemologia ed ermeneutica grossa testa nella sua opera famosa intitolata De luce sulla luce, che è il primo trattato di fisica dove il mistero della creazione viene spiegato facendo ricorso all'ottica, perché De luce e di grossa testa è un trattato teologico. Secondo i parametri della scolastica, solo che la scolastica è diventata qualche cosa di diverso rispetto a la dialettica a priori che c'era prima, dove si partiva dalla ragione, Tommaso, Alberto Magno, Berardo, partono dalla ragione, adesso il viaggio invece avviene a posteriori, si parte dall'esperienza per andare verso la conoscenza, ecco. Quindi c'è un cambiamento di mentalità. E come nel pensiero di Aristotele, quindi è la fisica a fare da supporto alla metafisica, con un ragionamento condotto a posteriori partendo dall'esperienza. Ricordate, al corso abbiamo incontrato Anselmo, no? Anselmo da volta, che invece lui parte dalla dimostrazione a priori dell'esistenza di Dio, e in questo caso invece si ragiona a posteriori. Grossa testa sviluppa l'argomento iniziando la sua riflessione della cosmologia del libro della Genesi, commenta il libro della Genesi, dove il tema fisico della luce emerge in un contesto metafisico. La luce, spiega grossa testa, si presenta come il primo tramite tra la fisica e la metafisica. Se la luce parte da Dio indirizzandosi verso la persona, ecco che anche la persona, seguendo la luce, può pensare a Dio se non arrivarci, no? E la luce originaria, lux in latino, phos in greco, è, afferma grossa testa, la prima forma creata e in quanto tale è la prima corporeitas, cioè il primo fenomeno corporeo, come si legge nell'incipit del primo capitolo del libro della Genesi, ai versetti 3 e 4. In principio Dio creò il cielo e la terra. Il mondo era tohu vabohu, in ebraico, vuoto e deserto, e le tenebre in ebraico satan, vi dice qualcosa questa parola, S-T-N. Ci sono solo le consonanti nell'ebraico, lo sapete, non c'è consonante, vediamo, no. Le tenebre coprivano gli abissi e un vento impetuoso, Ruah Elohim, che è il nome di Dio, primordiale nome di Dio, soffiava su tutte le acque. Dio disse, sia la luce, e la luce comparve. Dio vide che la luce era bella e separò la luce dalle tenebre. Quindi Roberto Grossa Testa prende atto della valenza sacra del testo biblico, però non si ferma a fare un'esegesi in chiave religiosa, ma vuole portare il tema della luce sul piano della fisica e dell'ottica, e ribadisce che la luce è una sostanza corporea intima, portatrice di forze e dei loro effetti, che si moltiplica e si diffonde nella materia. Tutto è venuto dalla luce, scrive grossa testa, generandosi, per così dire, da sé in tutte le direzioni, come da un punto di luce, nello stesso istante può generarsi un'intera sfera luminosa. Quindi fa un'analisi che dura nel tempo, cioè, attraverso un processo di rarefazione, di condensazione, scrive grossa testa, nascono le sfere trasparenti della regio celestis, la regione del cielo, dell'universo, nella quale sono incastonati, attenzione, questa è la concezione astronomica medievale tolemaica, Copernico ad avvenire, ad avvenire Copernico, ancora, quindi ora si pensava che ci fossero delle sfere nella quale sono incastonati vari pianeti, questa è la visione tolemaica molto affascinante, che è una visione che poi entra in tutta la grande letteratura in questo momento. Sono incastonati i pianeti quali punti eccellenti di luce, e ci sono le sfere del fuoco, dell'aria, dell'acqua, della terra. Il cosmo, secondo Grossatesta, nasce dunque dall'autodiffondersi della luce per mezzo della sua stessa moltiplicazione. E la luce, scrive Grossatesta, è formata da atomi sottilissimi che partecipano alla generazione dell'universo. E qui firma la sua condanna da parte del tribunale dell'atomismo. Fa subito riferimento al materialismo e all'ateismo. Ecco, e quindi è chiaro che il riferimento agli atomi mette subito Grossatesta nei guai, ma non è che si compone molto. Questo atomismo dinamico, perché è una realtà, descritto nel Trattato di Luce, è diventato motivo di riflessione per i pensatori moderni e contemporanei. Guardate, questa riflessione ha portato nel campo della fisica a identificare poi la materia con l'energia, no? Questo è avvenuto in tempi moderni, quasi contemporanei. L'espressione fare luce, fare luce, Grossatesta vuol far luce sulla luce, no? C'è una tautologia molto interessante. Corrisponde allegoricamente anche alla scoperta di un fatto, di una situazione, di un avvenimento inaspettato che suscita meraviglia, no? Facciamo luce, abbiamo fatto luce, vorremmo fare luce. Vi è capitato di venire a conoscenza di un fatto, di una situazione, di un avvenimento che non pensavate potesse avere risvolti, su cui avete fatto luce? Scrivete quattro righe in proposito. La metafora della luce è una metafora fondamentale, pensate al dare alla luce, no? Ci sono tutta una serie di situazioni molto interessanti. Ora, di fronte all'espressione fare luce, dobbiamo, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, aprire una piccola parentesi, seguendo la scia di un libro che si intitola appunto Gesù fate luce, che è opera di uno scrittore che si chiama Domenico Rea, che forse avete sentito nominare, avete letto forse qualcosa, cioè cosa c'è di nuovo da leggere, a volte ci chiediamo, ecco, per esempio da leggere c'è Gesù fate luce, perché tutta una serie di situazioni che racconta sembrano di attualità, anche se sono passati un po' di decenni. Guardate sul punto 3 del repertorio, quindi facciamo un'incursione nel fare, facciamo un'incursione nella didattica della lettura e della scrittura, perché la natura del nostro percorso è una natura di questo genere. Domenico Rea è nato a Napoli l'8 settembre del 1921, ho sempre detto ironicamente, un italiano che è nato l'8 settembre ha dei problemi. È morto sempre a Napoli nel 1994. Era figlio di Giuseppe Rea, un ex carabiniere, ex per incompatibilità con il regime, per quando c'è stata la fascistizzazione dei vari corpi, ecco che il Rea padre non si è più ritrovato e quindi si è congedato, e di una levatrice, quindi una persona che dà alla luce, fa dare alla luce, Lucia Cermino, che poi è il vero sostegno economico della famiglia, alla quale non mancava certamente il lavoro a Napoli, in campagna a quel tempo, anche se i proventi erano scarsi, perché le nascite erano molte, ma non erano molti quelli che potessero poi anche pagare adeguatamente certi interventi. Ma Rea scrive su Lucia e Cermino, sua madre, delle pagine molto interessanti da questo punto di vista, no? Ora, Domenico ha due sorelle, Raffaella e Teresa, che sono nate prima di lui, e nel 1924 la famiglia Rea si trasferisce a Nocera Inferiore, una cittadina alle pendici dei Monti Lazzari, luogo di origine del padre, e qui Domenico da bambino vive un'infanzia libera, aperta alle esperienze della strada e della campagna. Ed è anche molto bravo a scuola, ha una forte volontà di apprendere, notevoli attitudini per lo studio, in particolare ama scrivere, il suo maestro vorrebbe che frequentasse il ginnasio, il liceo, ma invece dopo le elementari va all'avviamento professionale, siamo poveri, come facciamo a farlo studiare? Vive un bel periodo di libertà, no? E accompagna spesso suo padre, che è diventato intanto venditore ambulante, nelle fiere dei paesi campani, dove incontra la letteratura, perché ci sono le bancarelle, almeno una con i libri, dai quali è attratto, e siccome è senza soldi, suo padre non può certo spendere in libri, li ruba. Un giorno da un carretto durante la fiera a Salerno ruba due bei libri che lo attirano molto, non tanto, non sa neanche che cosa sono, siano, ma sono belli, sono due belli oggetti, e sono le operette morali di Giacomo Leopardi, e c'è una provvidenza che lo aiuta, e il primo volume della storia della letteratura italiana di Francesco De Sanzi. Da questo momento, da adolescente, Domenico Rea inizia a leggere accanitamente, la sua erudizione diventa vastissima, perché tra l'altro scopre che non c'è bisogno di rubare i libri, perché a Nocera Inferiore c'è una biblioteca e che lui comincia a frequentare assiduamente, e lì incontra dei personaggi che noi dobbiamo ricordare, perché noi ci sono personalità eminenti nella storia della cultura del nostro paese che noi non prendiamo neanche in considerazione, molte personalità ci sono, noi non prendiamo in considerazione, noi diamo i dottorati ai motociclisti. E prendiamo dei veri e degli interlocutori che lo vedono scrivere e leggono ciò che scrive, si rendono conto del suo talento. Beh, il primo è naturalmente un frate francescano, perché sappiamo che i francescani sono infilati dappertutto e non sono solo ad Oxford, ed è padre Angelo Iovino, un intellettuale importante nella storia della letteratura italiana, uno dei più grandi studiosi del 300, che lo incontra lì, e quest'uomo gli trasmette la passione per i novellieri trecentisti, perché vede che questo ragazzo ha una gran voglia di apprendere, di studiare, e quindi è chiaro che Domenico entra in simpatia di queste persone, e lui capisce che deve usufruire di questa potenzialità. Poi incontra uno psichiatra importante d'Italia, Marco Levi Bianchini, Levi del sud questa volta, di Napoli, non di Torino, ma sono anche lì, i Levi Bianchini, che era amico di Sigmund Freud, era stato, e quindi con lui in tavola discussioni, e naturalmente entra in campi interessanti. Poi incontra Luigi Grosso, che è uno scultore anarchico, confinato dal regime fascista a Nocera, con il quale naturalmente studia un po' di politica, e anche Pasquale Lamanna, che è un raffinato intellettuale che insegna al liceo di Castellammare. Quindi, vedete, Domenico Rea non è andato al ginnasio, al liceo, però ecco, nella biblioteca ha incontrato sulla sua strada fior fiore di intellettuali della cultura italiana, che lo hanno allevato in qualche modo questo ragazzo. E Domenico Rea inizia a fare lo scrittore riempiendo dal 37 al 40 14 quaderni e un notevole numero di fogli sparsi che sono conservati al centro di ricerca per la tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei dell'Università di Pavia. Su Domenico Rea e sulle sue opere noi potremmo dire ancora molte cose, ma dobbiamo far sì che questa parentesi non sia molto ampia, non abbiamo molto tempo a disposizione, anche perché potete ampliarla per conto vostro, cioè in biblioteca e navigando in rete, dove ci sono tutta una serie di siti su Rea, proseguite nella conoscenza di questo scrittore, scoprite e richiedete i suoi romanzi che sono tutti particolarmente coinvolgenti. Ma adesso puntiamo l'attenzione per conoscere, per capire, per applicare sul libro intitolato Gesù fate luce, che è qui si consiglia la lettura, che è una raccolta di 12 racconti pubblicati per la prima volta nel 1950. Questi racconti sono ambientati a Napoli e provincia, nel periodo tra la caduta del fascismo e la partenza degli alleati anglo-americani dal sud, quindi un momento su cui molti scrittori hanno scritto perché è un momento particolare della storia del paese. Sono storie che parlano di un'umanità sofferente, molto affaticata, colta nella sua quotidianità. C'è la coppia che litiga in modo scomposto, il tipo che sbarca il lunario facendo il finto zoppo, c'è il mendicante che sfama i suoi rubando dalla cantina di un convento, c'è il contadino che coltiva una passione selvaggia e rovinosa per una sua coetanea e così via. Domenico Rea riesce sempre, secondo lo stile di Euripide, a fare, questa è un po' la sua idea, no, nello scrivere, a far procedere ogni suo racconto sulla linea sottile del confine che c'è tra il tragico e il comico. Sapete, abbiamo fatto un itinerario nel Fragosso Idosso, nel settore della tragedia, ormai sono passati un po' di anni, sa, ma forse eravate voi 10, 15?
Sì, sembra.
Il tempo vi scorre veloce, siete giovani, vi passa rapido. E lì abbiamo studiato la tragedia, abbiamo visto che nel tragico emerge sempre una comicità, no? Terribile, equivoca. Richiedete in biblioteca Gesù fate luce di Domenico Rea, leggetene qualche pagina, perché nonostante siano passati 65 anni, in questi racconti non manca l'attualità, perché la crisi è sempre in atto, no? E quindi e ora leggiamo solo l'incipit di Gesù fate luce per implementare questo esercizio. Soltanto poche righe, perché poi non c'è nessuno, potete andare avanti senza nessuna difficoltà. Gesù fate luce. Il convento di suore e delle figlie di un paese molto vicino al nostro è un incantevole luogo di felicità cristiana. Si trova tra un famoso colle e il mare che riverbera sul convento una luce celestiale. Quando si parla di luce, grossa testa, se ne parla sempre. La fabbrica del palazzo è di 4 piani, con altri piccoli stabili d'intorno, con finestre senza inferriate, senza alcuna altra difesa contro l'esterno. Le monache che lo abitano hanno un uniforme azzurro marina, sormontata dalla candida cornetta che è una cuffia inabidata e ad ali. Sotto le cornette i volti delle suore sono papposi e rubicondi, come quelli descritti nel Decamerone, con la differenza che le attuali sorelle sono virtuose e trascurarono i beni del mondo, e molte di esse anche il titolo di principessa per votarsi alla preghiera e all'assistenza dei bambini e dei vecchi di un prossimo, cioè che in quella città molte volte coperto di stracci, di pidocchi camminatori, perché ce la distingue adesso il Pidocchi, lo spiega poi, e che impara a dire le più onomatopeiche bestemmie prima di papà e mamma. Beh, andate avanti voi a leggere e fate luce. Perché abbiamo aperto questa breve parentesi? Perché Roberto Grossatesta, il concetto legato all'espressione Gesù fate luce, lo ha in un certo senso fatto suo sul piano esegetico, no? Cioè, che cosa significa? Significa che Roberto, da eminente grecista, ha tradotto e ha interpretato il testo del Vangelo secondo Giovanni. Eccolo qua, il Vangelo secondo Giovanni in lingua originale, è scritto in greco, lo sapete, abbiamo studiato sulla composizione della letteratura dei Vangeli 20 anni fa, il testo del Vangelo di Giovanni comunque lo incontriamo tutti gli anni perché è un'opera straordinaria, e Grossatesta ha colto un aspetto sul quale paradossalmente secondo lui non era mai stata fatta abbastanza luce, a cominciare proprio dall'indagine filologica sul termine stesso luce, che in greco viene espresso con due parole che ne precisano la natura, attenzione, quella fisica e quella metaforica, no? E, beh, c'è una luce fisica e c'è anche una luce metaforica quando vi viene un'idea, vi si accende una lampadina in testa, no? Ecco, e quindi ma prima di procedere in questa direzione, accompagnati dal Grossatesta e Degeta, è nostro dovere accertarci che il signor Tiburius stia bene, no? Ormai c'è stato affidato e poi lo affidiamo ad una triade. Lo abbiamo lasciato addormentato una settimana fa, vi ricordate? Era stanchissimo e timoroso di ammalarsi dopo aver vissuto l'esperienza di essersi perduto nella foresta nella quale si è incamminato, attratto dal fascino boschivo. Ma chi di noi non si è mai lasciato e lasciato sedurre dal fascino boschivo? Non c'è un territorio seduttivo che non un bosco, specialmente in tutte le stagioni, ma in questa in particolare, per i colori, gli odori, gli oggetti che si trovano. Questa avventura in cui Tiburius è passato dalla luce alle tenebre e dalle tenebre alla luce, vissuta a stretto contatto con la natura fisica, ha fatto risvegliare tutti i suoi sensi, e poi l'incontro casuale con un taglialegna che lo ha sostenuto e accompagnato gli ha fatto capire quali possono essere le potenzialità positive della natura umana, e ha capito che c'è anche gente che lavora per vivere e che lavorare è un modo per esprimere la solidarietà, perché quest'uomo Tiburius vuole immediatamente pagare, no? Dicendogli, e quest'uomo dice va bene, se mi vuole fare un regalo va bene, ma non l'ho mica fatto per i soldi, l'ho fatto perché sono un lavoratore, dice Stifner, e quindi sono solidale, no? Cioè, tra le righe è questa visione che Stifner ha della società pedagogica, una visione pedagogica, e quindi è chiaro che la mentalità del signor Tiburius comincia ad inclinarsi su tutta una serie di questioni, la mentalità che ha assunto nella sua vita. Bene, leggiamo il sentiero del bocco. Quando il signor Tiburius si svegliò, era giorno fatto, il sole entrava nella camera e il tepore del letto era infinitamente confortevole. Alla fine si riscosse, tuttavia, e prese a controllare se qualcosa gli faceva male. avendo dormito non sapeva se avesse sudato o meno, la testa non gli doleva, il petto nemmeno, lo stomaco era in salute, dava soltanto segni di una grande fame e le braccia erano rilassate senza crampi né stiramenti. Il signor Tiburius prese l'orologio accanto al letto, gli diede un'occhiata, erano le 10 e l'ora del siero di latte è già passata da tempo. Anche in fatto di bagni era sempre stato più mattiniero, ma quel giorno poteva anche intardare. Si stirò, mosse i piedi ed ecco, i piedi sì, gli facevano terribilmente male, soprattutto sul dorso, ma non si trattava della manifestazione dolorosa di una malattia. Questo gli fu subito chiaro, bensì di stanchezza, che nell'occhio aveva persino qualcosa di voluttuoso. Rimase ancora disteso, tranquillo, crogiolandosi a quel modo sotto le coperte. Non riuscì a reprimere una piccola gioia maligna nel pensare di aver mancato dormendo la cura del siero di latte. Guardava la finestra e il bel telaio a crociera che ne incorniciava i vetri. Guardava i fregi dipinti alle pareti e gli oggetti intorno. Alla fine si decise a suonare. Entrò Mattias, il domestico che lo aveva accompagnato il giorno prima. Il signor Tiburius non si alzò, ma gli chiese che cosa ne fosse stato di loro e della carrozza quando lui e Robert, il cocchiere, non l'avevano visto ritornare. Siamo rimasti tranquillamente ad attendere, rispose il domestico. Più tardi, pur non vedendoli arrivare, non ci siamo per nulla impensieriti. Dopo un'ora ogni tanto guardavamo l'orologio, dopo due lo guardavamo sempre più spesso. Quando però il sole stava per tramontare, Robert mi ha detto di andare tutti intorno a chiamarvi. Mi sono messo a correre per il bosco gridando, ma nessuno rispondeva. Sono corso a destra, a sinistra, sempre gridando, ma invano. Allora, era già calata da un pezzo la sera, sono andato alle case di pietra, non molto distanti dal luogo in cui ci trovavamo, sull'altro versante della valle, a raccogliere uomini perché mi aiutassero a perlustrare la foresta. Ma poi sono stato raggiunto da Robert, che era stato avvertito del vostro rientro. Sta bene, disse Tiburius con un sorriso, ma non si alzò, si girò invece su un fianco, sempre sorridendo tra sé, profondamente compiaciuto di essere stato nella grande foresta e di essere sopravvissuto a quell'avventura. Finalmente, trascorsa un'altra ora piena, decise di alzarsi. Quel giorno il signor Tiburius rinunciò al bagno, era troppo tardi ormai, gli aveva arrecato solo fastidi. Fece però qualcos'altro di cui faticò ad assumersi la responsabilità. Non riuscì infatti a resistere alla tentazione di mangiare a colazione molto più del solito, poi naturalmente se ne pentì. Ma la cosa non ebbe conseguenze nefaste. Da quel momento il signor Tiburius riprese a seguire con ordine le regole delle terme, solo che la stanchezza ai piedi dovuta a quella straordinaria combinata, perdurando quasi 8 giorni, lo rese praticamente inabile a muovere anche pochi passi. Eppure, in tutto quel tempo, fantasticò sempre sullo strano sentiero, bramoso di capire come gli fosse potuto succedere di perdersi. Dato corso a tali pensieri, un giorno, ormai tornato nel pieno delle forze, si fece condurre di nuovo sul punto in cui si trovava quel terreno di brughiera soleggiato e asciutto, protetto dalle pareti rocciose. Scese dalla carrozza e disse ai domestici, gli stessi che erano con lui quel giorno, di aspettarlo perché stavolta non si sarebbe perso. Oltrepassò la prima radura, come già aveva fatto, e raggiunse la seconda che tanto gli era piaciuta e che tornò ora a piacergli. La attraversò prestando grande attenzione a tutto quello che vedeva e si inoltrò persino nella foresta, ma come quel tal giorno non era più riuscito a rintracciare la parete rocciosa, così ora non riusciva a perderla di vista. Da qualsiasi lato si voltava e la vedeva sempre. Avanzò lungo il sentiero disseminando legnetti, come poi vicino, che si era messo in tasca allo scopo di ritrovare la via del ritorno, quando all'improvviso si avvide del motivo per cui la volta prima era stato come per incantesimo sviato in un punto in cui il sentiero passava sopra una pietra ed era poco segnato. Un viottolo si inseriva di soppiatto, molto più battuto, salendo letteralmente dal bosco. Quando Tiburius perciò aveva voluto tornare sui suoi passi, aveva imboccato per ventura quella che era l'azione maggiormente in evidenza, addentrandosi così sempre di più nel bosco e allontanandosi dalla carrozza. Gli parve cosa incredibilmente insensata non essersene accorto subito. Ora tutto era talmente chiaro, non sapeva che accade sempre così a chiunque vada per i porchi. I porchi si svelano per gradi, si dischiudono piano alla comprensione del viandante, finché si mutano per lui in bellezza e gioia. Anche di un'altra cosa si avvide di Buglius quel giorno. Quando si era deciso a proseguire senza più cambiare direzione, aveva preso proprio quel verso del sentiero che lo portava lontano dalla carrozza, e quindi per tornare alla cittadina termale aveva percorso un ampio tratto a semicerchio attraverso le montagne. Avanzò ancora per un po' lungo il sentiero, sovvenendosi perfettamente delle cose viste la prima volta. Sulla strada del ritorno parevano ancora più amichevoli e familiari. Giunto alla biforcazione del sentiero, attraversò la pietraia, raggiunse la parete rocciosa che ora restava alla sua destra, e da lì la carrozza su cui montò. Quindi partì diretto verso casa. L'impresa di quel giorno Tiburius la ripeté più volte. In questo lo favorì un autunno particolarmente dolce. Il sole splendeva fulgido, quasi senza eccezioni, nel cielo mite e festoso. Tiburius si spingeva ogni volta più in là sul suo sentiero, e gli pareva che quelle passeggiate sempre più lunghe lo ritemprassero, lo rendessero molto più sereno dell'usuale. Alla fine fu in grado, se non montava in carrozza troppo tardi la mattina, di raggiungere persino il prato della Campana, dove osservava la montagna con i nevai e l'acqua gorgogliante, e di tornare da lì alla carrozza. Tre volte ripeté la cosa nell'arco di una settimana. Alle terme aveva portato con sé l'occorrente per disegnare, ma fino a quel momento non era riuscito a schizzare sul foglio bianco un oggetto qualsivoglia. Ora, tornando così spesso al suo sentiero nel bosco, che tanto lo aveva fatto penare, gli vennero in mente gli album da disegno, insieme all'idea che avrebbe potuto portarli con sé per riprendere diversi motivi dal vero, e alla fine anche scorci del sentiero. Visto che non frequentava proprio nessuno alle terme, poté più facilmente dar seguito al progetto, non essendogli di ostacolo né relazioni né obblighi sociali. Partiva quindi con il suo album, si sedeva contro la parete assolata e disegnava, e questo fece sempre più spesso. I soggetti, i ritratti gli piacevano, e alla fine replicò senza sosta quelle sortite nel bosco. Dai tronchi e dai sassi che copiava all'inizio passò a poco a scene più complesse, e quindi, spintosi nel cuore del bosco, si cimentò nel chiaroscuro. In particolare gli piaceva quando il sole sfavillante colpiva il nero del sentiero, mutandolo con la sua luce in un tenue grigio su cui le strisce d'ombra degli alberi si posavano come nitidi nastri neri. Raffigurò così nell'album quasi ogni parte dell'oscuro sentiero. Non disegnava però soltanto, camminava pure, e un giorno percorse l'intero tragitto coperto la prima volta allorché si era salito. Da tempo ormai il signor Tiburius non era più un uomo fuori di segno, o perlomeno non nella maniera eccelsa di prima, eppure tutti lo reputavano ancora tale. Certo, devo ammettere anch'io che non frequentare altro luogo all'infuori di quel sentiero nel bosco era cosa quantomeno bizzarra. Sino allora Tiburius non aveva mai incontrato cammin facendo creatura umana, quando finalmente gli accadde. Fu l'incontro risolutivo dell'intera sua esistenza. Ora, bisogna tener conto che l'enfasi di Adalbert Pfister, l'enfasi che lo scrittore sta per dare a questo racconto, sempre percorsa da una vena ironica, no? L'autore tra le righe si fa capire che per dare un po' di leggerezza alla vita reale siamo tutte e tutti affetti dal, tra virgolette, male di vivere, no? È utile immaginare che la propria esistenza possa assumere contorni fiabeschi, e per fortuna la mente ha questa capacità onirica che, secondo Sitter, trova ispirazione soprattutto nel contatto con la natura, che è un dono gratuito, gratis data la natura. Roberto Grossatesta, secondo la mentalità francescana, crede che nella natura ci sia l'afflato di Dio, no? Il cantico delle creature di Francesco è il primo elemento filosofico sulla questione. afflato di Dio, cioè la grazia di Dio, gratis data, no? Ma pensa che questo fatto non debba ispirare unicamente un atteggiamento mistico devozionale, che rischia di non essere altro che un comportamento passivo, alienante, di fronte all'anelito verso la conoscenza, che è la prerogativa più significativa degli esseri umani. Perché l'intelletto, afferma Dello Sapienza, in linea con tutto il pensiero della scolastica, è il dono più grande che il creatore abbia fatto alla persona. E l'intelletto è una facoltà illuminante, e Grossa Testa ritiene che l'essenza divina, l'afflato di Dio presente nella natura, sia rappresentata dalla luce, che è il primo elemento corporeo della creazione, l'elemento dal quale dipende la vita della natura stessa, perché la luce è dynamis, scrive Aristotele, è l'energia che mette in atto, ergon, i fenomeni della natura. E quindi le varie manifestazioni naturali devono essere osservate e studiate. Di conseguenza, sostiene Grossa Testa, è necessario che con l'esperienza, con l'epistemologia, si dia corso all'interpretazione dei fenomeni naturali, all'ermeneutica. Guardate sul punto 4 del repertorio. All'Università di Oxford, in ragione degli studi in campo fisico di Roberto Grossa Testa, si sviluppa quindi la tendenza naturalistico-sperimentale, e naturalmente l'indirizzo di carattere empirico che prende la filosofia scolastica, basato sull'esperienza e guidato dalla ragione, viene condannato dalle gerarchie ecclesiastiche. Il tribunale dell'Inquisizione accusa Roberto Grossa Testa di negare lo spirito e di sostenere che Dio, che è puro spirito, possa essere fatto della stessa materia che lui ha creato. Quindi Grossa Testa viene tacciato di materialista, panteista, adoratore del dio Hermes, perché nel termine ermeneutica che usa, c'è Hermes, Mercurio, no? Il dio della conoscenza, dell'esperienza conoscitiva. E in questa denuncia, dove si dichiara anche che Grossa Testa insinua al tarlo del dubbio nelle coscienze dei credenti, c'è un elemento paradossale, perché si accusa uno degli esponenti più autorevoli della corrente francescana degli spirituali di negare il valore dello spirito, quando invece il maestro di Oxford vuole affermare la qualità dello spirito e la sua presenza in modo reale e non evanescente, cioè in modo che la virtù dello spirito divino sia fruibile sul piano umano. Cioè, che cosa significa? E beh, è un ragionamento complesso, ma non siamo qui a fare cose facili. Forza di facilese, si vede dove stiamo andando, insomma, no? Alla deriva. Bisogna necessariamente cercare di riflettere anche su queste questioni più complicate, o perlomeno apparentemente più complicate. Sono ipotesi della storia del pensiero che dobbiamo prendere in considerazione. Grossa Testa ribatte alle accuse dichiarando di credere nello Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio, luce da luce. Come? Abbiamo affermato a Calcedonia, al Concilio di Calcedonia, questo, no? E quindi è evidente che, e ribadendo che quando lo spirito paraclito, paracletos, il paracletos è lo spirito consolatore e difensore, no? Promesso da Gesù al momento dell'ascensione al cielo, no? Leggiamo nella letteratura dei Vangeli che Gesù ascende al cielo, no? E dice: va bene, ma come te ne vai, gli dicono, ma vi manderò il paracletos, dice il greco, cioè il consolatore, il difensore, lo spirito. Ebbene, quando lo spirito si manifesta nella giornata di Pentecoste, io penso che voi abbiate in mente questa immagine, come si racconta nei primi 13 versetti del capitolo secondo, del capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, si manifesta lo Spirito materialmente come lingue di fuoco. Avete, avete presente questa immagine, no? Le lingue di fuoco, magari nel giorno di Pentecoste, la storia dell'arte anche ha codificato questa situazione con tutta una serie di oggetti, di immagini, che si posano sul capo degli apostoli, queste lingue di fuoco, e illumina le loro menti, ricevono i doni dello Spirito Santo, che sono tutti i concetti che arrivano dalla filosofia greca, dai classici greci, no? Sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e persino il timore di Dio, sono tutti concetti della cultura greca. Ebbene, quindi, per entrare in sintonia con la dialettica umana, afferma Roberto Grossatetta, lo spirito divino deve poter contare sulla natura materiale delle cose, no? No, è lingua di fuoco, dice noi. Quindi contiamo sulla natura materiale per avvalorare questo concetto. Allo stesso modo in cui una tesi necessita di un'antitesi per produrre una sintesi. E di conseguenza è proprio il creatore, sostiene, ribadisce Roberto Grossatetta, ad indirizzarci verso il metodo sperimentale, no? Se lì sono lingue di fuoco, se lo spirito avviene attraverso materialmente lingue di fuoco, ecco che abbiamo a che fare con qualcosa di materiale, con qualcosa che possiamo sperimentare, e quindi il creatore ci indirizza verso che metodo sperimentare, che contempla anche il dubbio come uno strumento di riflessione. Cioè, Roberto Grossatetta, per difendersi dall'accusa di eresia, decide di fornire una giustificazione alla tendenza naturalistico-sperimentale basata sull'autorevolezza della Sacra Scrittura, cioè vuole dimostrare che la scolastica empirica non è in contraddizione né con la regola francescana né tantomeno con la dottrina cristiana, e quindi scrive un commento al Vangelo secondo Giovanni, che è quello che naturalmente è il testo che si presta maggiormente per fare questa operazione. Certo, il Vangelo secondo Giovanni è formidabile perché si presta a tutta una serie di operazioni culturali, intellettuali, che abbiamo via via studiato e che continueremo a studiare. E quindi scrive un commento al Vangelo secondo Giovanni per ribadire che lo sperimentalismo è in linea con l'ortodossia, e questo commento assume un'importanza epocale sul piano esegetico. E beh, intanto leggete o rileggete, perché l'avete letto, cioè, i primi 13 versetti del capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, no? Tutti avete in casa una Bibbia, no? Sapete? Lo dicono le statistiche, in tutte le case c'è una Bibbia, quindi ve lo ripeto, se in casa voi non l'avete, vuol dire che il vostro vicino ce n'ha due e fatevi dare la vostra. La biblioteca domestica c'è sempre una Bibbia, quindi utilizzatela, no? È inutile che è una grande biblioteca, l'Antico Testamento, che abbiamo studiato a lungo in questi anni, e il Nuovo Testamento. E andate a constatare come, andate a fare una ricerca, come il versetto 13, cioè l'ultimo del racconto di Pentecoste, mette in evidenza con ironia il tema del dubbio. E su questo ed è per questo motivo che Roberto Grossatetta afferma che il dubbio è uno strumento di riflessione, tanto per la ragione che indaga e interpreta i fenomeni della natura, quanto per la fede che medita e contempla i misteri di Dio. Quindi non rinunciate a indagare, a interpretare, a meditare e a contemplare, perché sono tutte attività interessanti, tanto per chi ha una visione della vita stampo religioso, tanto per chi ha una visione della vita stampo laico, no? Queste azioni, indagare, interpretare, meditare, contemplare sono patrimonio di tutti. E Roberto Grossatesta, questa letteratura è patrimonio di tutti, gli Atti degli Apostoli abbiamo studiato a lungo perché è il primo catechismo, ecco, della Chiesa di Roma ed è un'opera, no, composta, messa in rimessa in piedi perché era un'opera frammentata da Clemente Romano, che è il primo papa storico della storia della Chiesa, quindi dalla scuola ellenistico-clementina cosiddetta, che lavora a Roma sui testi, no? E per scrivere un'opera metaforica e pastorale, ed è un'opera interessantissima. E questi quindi 13 versetti del capitolo 2 sono un quadro, no, di grande valenza. Roberto Grossatesta sceglie di commentare il testo del Vangelo secondo Giovanni per ribadire che lo sperimentalismo è in linea con l'ortodossia cristiana, quindi ribatte al tribunale dell'Inquisizione in modo deciso e appropriato. Punta l'attenzione su questo testo perché in primo luogo nel prologo di quest'opera, no, sapete che il Vangelo secondo Giovanni inizia i primi 18 versetti del capitolo primo, sono il famoso prologo, opera di Giustino, tra l'altro filosofo platonico del secondo secolo. Il prologo di quest'opera trova un aggancio fondamentale per raggiungere l'obiettivo che si propone, e inoltre perché, come ben sapete, il Vangelo secondo Giovanni è uno dei quattro libri, insieme all'Apocalisse, al libro della Genesi e a quello dell'Esodo, più importanti in età medievale. Sono i quattro bestseller del Medioevo, e queste opere sono tra le più significative della cultura universale e non si può prescindere dallo studio di queste opere. Lasciate solo alla sacralità liturgica, queste opere rischiano di essere improduttive, no? Alla fine. Questo è un discorso che ha fatto il Concilio, ma che non è ancora entrato in gioco. Il Concilio Ecumenico Vaticano II, proprio nelle fasi finali. Guardate sul punto 5 del repertorio. Il Vangelo secondo Giovanni veniva considerato, essendo di derivazione gnostica, no? Sapete? Per cui lo spirito è creato da Dio, la materia è opera di Satana, cioè il testo spirituale per eccellenza, sebbene l'ortodossia della Chiesa di Roma con il Concilio di Nicea del 325 consideri anche la materia creata da Dio. Per cui tutta una serie di oggetti, no, che troviamo nel testo del Vangelo secondo Giovanni, i famosi sette oggetti che qualificano la natura divina di Gesù Cristo, no? La porta, il pastore, la vite, la via, la vita, il pane e la luce, vengono ad avere nel testo del Vangelo secondo Giovanni una valenza simbolica, cioè una funzione metaforica, cioè solo figure retoriche. Ora, Roberto Grossatesta, nel commento al Vangelo secondo Giovanni, rileva invece che la presenza dello Spirito Divino trova conferma proprio in ragione della natura materiale delle cose. E questi due elementi esistono, Dio e la natura, in funzione del necessario sviluppo dell'azione dialettica, perché senza dialettica non c'è né vita naturale né vitalità intellettuale, per cui se lo spirito è la tesi e la materia, la corporeità, è l'antitesi, allora sì, sostiene Grossatesta, che abbiamo una sintesi con la quale si può affermare che, come proclama la dottrina, Gesù Cristo è vero Dio, e della dimensione spirituale, la tesi, e vero uomo, e della dimensione corporea, l'antitesi. Ma solo così si può realizzare questo passo, no? Ed è proprio in ragione di questa sintesi tra una tesi data dallo spirito è un'antitesi rappresentata dalla materia, che il Logos, scrive con fratello, colui che è la parola di Dio, può farsi carne, come si legge nel versetto 14 del prologo del Vangelo secondo Giovanni. Quindi vedete, è un ragionamento, è un sillogismo aristotelico, no? Che funziona dialetticamente secondo la dialettica di Abelardo. Roberto Grossa è che dà un senso, diciamo, materiale, razionale e spirituale all'incarnazione. Roberto Grossa Testa poi rimarca il fatto che la sua teoria sulla corporeità della luce è avvalorata dal testo del prologo del Vangelo secondo Giovanni, dove il termine luce risulta avere un'importante valenza dottrinale, perché non rappresenta soltanto un simbolo, non è solo una figura retorica, dice Grossa Testa. La parola luce nel testo secondo Giovanni definisce, afferma Grossa Testa, un preciso fenomeno naturale che indica la presenza dell'essenza del creatore, del supremo sperimentatore, lo chiama così, nella natura. Roberto Grossa Testa, che come ben sappiamo è un sapiente grecista, traduce dal greco in latino i versetti del prologo, i primi 18 versetti del capitolo primo del Vangelo secondo Giovanni, dei quali si consiglia la lettura e la rilettura, con la massima fedeltà al testo greco, e dimostra che i due versetti, il quarto e il quinto, dove spicca la parola chiave luce, forniscono la giustificazione esegetica alla teoria sulla corporeità della luce contenuta nel suo trattato intitolato De luce seu de incoazione formarum, sulla luce, ovvero sull'inizio delle forme, redatto da Grossa Testa tra il 1225 e il 1240. Ora, leggiamo i primi cinque versetti del prologo del Vangelo di Giovanni, e secondo la traduzione fedele al testo greco di Grossa Testa, in principio c'era il Logos, colui che è la parola, ed egli era vicino a Dio, ed egli era Dio. Egli era da sempre vicino a Dio. Tutto venne creato per mezzo di lui, e senza di lui nulla fu creato. In lui era la vita, e la vita del genere umano è data dalla luce. E la luce brilla nelle tenebre, e le tenebre non hanno saputo comprenderne l'importanza. Grossa Testa, vedete, focalizza l'attenzione sul testo del versetto 4, dove è scritto che la vita del genere umano è data dalla luce, phos in greco, rimarcando il fatto che in greco il termine luce viene espresso con due parole diverse per il differente carattere dell'oggetto in questione. Cioè, la parola phos definisce la luce come fenomeno naturale, la luce naturale, mentre la parola lampas, scusate, pensate come valente in greco, lampas, attenzione, definisce la luce in senso metaforico, come figura retorica. Se lo scrivano di questo testo, afferma Roberto Grossa Testa, ispirato da Dio, avesse voluto dare un senso simbolico al termine luce, avrebbe utilizzato la parola lampas, mentre invece ha usato la parola phos per definire la luce come primo oggetto corporeo frutto della creazione, perché la luce, il sia la luce della Genesi, creata da Dio in principio, è lo stesso fenomeno presente nel testo del prologo del Vangelo secondo Giovanni. La vita del genere umano è data dalla luce. Quindi io ho buona ragione, scrivo un trattato di questo genere, cosa condannate? Ma è della scrittura la radice del mio ragionamento, no? sta nella Sacra Scrittura. Vedete, lo sapete, è molto abile, tra virgolette, no? E è molto attento a fare il teologo partendo da un ragionamento posteriore, cioè partendo dalla natura e anche Francesco Nassisi, no? Poi dice spesso è partito dalla natura per cercare l'impronta di Dio, no? Ed è così, afferma Grossa Testa, che tutto torna nel piano salvifico messo in atto da Dio, il supremo sperimentatore, e la ricerca in campo fisico porta alla formulazione di nuovi termini, quindi sul terreno della metafisica. E il termine greco lampa, vedete, è stato poi, con l'andare del tempo, utilizzato per definire oggetti che producono una luce detta artificiale, no? E c'è una lampada in casa vostra che merita una descrizione, un pensiero luminoso? Scrivete quattro righe. A proposito, pensando che anche la scrittura è uno strumento capace di illuminare, quindi vedete, Grossa Testa difende con straordinaria coerenza logica le sue tesi, utilizzando i sillogismi aristotelici, la dialettica di Abelardo e il pensiero teologico del francescanesimo, cioè nella natura c'è l'impronta di Dio e quindi la natura dipende dalla luce e quindi è chiaro, ecco, tutto il ragionamento che è un ragionamento molto interessante. Fino ad allora il signor Tiburius, dobbiamo tornare a lui, non aveva mai incontrato nella foresta cammin facendo anima viva. Quando finalmente gli capita di incontrare una creatura umana, che umana è, questo diventa l'incontro risolutivo dell'intera sua esistenza. Ed è un incontro illuminante, cioè al quale lo scrittore dà risalto con enfasi, con ridondanza e con una certa vena ironica. Memore di Socrate, il quale sosteneva, come ci riferisce Platone, che l'ironia serve proprio a fare luce nelle tenebre. E chissà come Roberto Grossa Testa sarebbe soddisfatto per il modo in cui Stipper usa la parola luce. Fateci attenzione in queste pagine che andiamo leggendo dal sentiero del bosco. A lato del sentiero c'era un bel masso oblungo a circa metà del cammino fra la parete rocciosa e il prato della campana. Su quella pietra Tiburius si era seduto spesso. Si trovava infatti in un luogo leggiadro e asciutto e da lì si vedevano un gran numero di tronchi slanciati, luminose macchie di sole occhieggiati e mutevoli sequenze di ombre sfumate. Un pomeriggio, muovendo verso la pietra per mettersi a sedere e disegnare, Tiburius si accorse che già qualcuno vi sedeva. Da lontano gli parve una vecchia, una di quelle che nei modelli da copiare siedono sempre nei boschi, più che altro perché, appoggiato al sentiero, scorse qualcosa di bianco che scambiò per un fagotto. Si avvicinò lentamente a quella figura. Quando già era a pochi passi da lei, riconobbe il proprio errore. Non era una vecchia, bensì una fanciulla, a giudicare dall'abbigliamento una contadina del posto. La volta verde del bosco, sorretta dalle infinite colonne dei tronchi, si innalzava sopra di lei, spargendo sulla sua persona un'ombra leggera e aghi di luce. Sul capo portava un fazzoletto bianco che le schermava lievemente la fronte, quasi alla moda delle italiane. Intorno al collo uno scialle rosso vivo, acceso da piccoli bagliori simili a fiammelle, come se la discesa dello Spirito Santo, Paracletos. Il corpetto era nero, i fianchi cinti da una corta gonna a pieghe di lana celeste da cui sbucavano calze bianche e rosse scarpe chiodate con i lacci alle caviglie. Quello che a Tiburio se era parso un fagotto era invece un fazzoletto bianco annodato a mo' di presa intorno a un cestino piatto, ma il fazzoletto non riusciva a coprire interamente il cestino, che qua e là bucava con il suo contenuto, e il suo contenuto erano fragole. piccole saporose fragole di bosco di quella qualità che in montagna si trova tutta l'estate, purché si sappia cercare nei posti giusti. Quando il signor Tiburius le vide, si risvegliò in lui il desiderio di averne qualcuna, desiderio probabilmente generato dalla fame, che sempre lo assaliva durante le sue passeggiate nel bosco. Visto com'era in arnese, riconobbe nella fanciulla una di quelle venditrici di fragole che spesso e volentieri venivano nella cittadina termale a offrire la loro merce, a volte per strada, oppure di porta in porta, a volte fin dentro le case. In faccia non l'aveva neppure guardata. Rimase per un po' di fronte a lei, nel suo giubbone grigio, poi finalmente disse: «Se già deve venderle queste fragole, mi farebbe allora un piacere dandomene qui subito un pochino, gliele pagherò bene, cioè se voi farete con me un piccolo tratto di sentiero fino alla strada, perché qui di soldi io non ne ho». La giovane, queste parole, aveva alzato gli occhi su di lui e lo fissava con sguardo limpido. «Vendervi le fragole non posso», rispose, «ma se ne volete solo un pochino, come avete detto, se le regalo». «Mi regalo non posso accettarle», replicò Tiburius. «Vuoi comprare tutto, hai sicuro?» «Dite un po', le desiderate davvero?» chiese la fanciulla. «Sì, le desidero davvero», rispose Tiburius. «Bene, allora aspettate un momento», disse la fanciulla, e pronunciate queste parole, sciolse chinandosi in avanti il grosso nodo del fazzoletto sopra il testino, ne scottò le cocche e scoprì sul piatto, un prezzo di vimini, una gran quantità di fragole scelte che dovevano essere state raccolte con special cura e attenzione, perché erano tutte molto rosse, molto mature, quasi tutte della medesima grandezza. Poi si rialzò, cercò una pietra piatta, la prese e, utilizzandola come un piattino, la ricoprì di larghe foglie verdi da lei appena colte e vi posò sopra un mucchietto di fragole, tante quante ve ne potevano stare. «Ecco, ma io non posso accettarle se voi me le regalate», disse Tiburius. «Avete detto di desiderarle tanto e allora dovete accettarle», rispose lei. «Io ve le do di tutto cuore, se voi me le date di tutto cuore le accetto», ribatté Tiburius, prendendo con cautela la pietra piatta dalla mano di lei. Ma lì per lì non ne mangiò. La fanciulla si chinò di nuovo per raccomodare il panno bianco sopra il cestino. Rialzata si disse: «Sedetevi dunque su questa pietra a mangiare le vostre fragole». «Sulla pietra eravate seduta voi per prima», rispose Tiburius. «Ora sedetevi voi, visto che state mangiando. Io resterò in piedi qui davanti», ribatté la fanciulla. Allora Tiburius si sedette, in ossequio alla volontà di lei, tenendo il piattino di pietra con le fragole davanti a sé. Da principio ne prese una sola con due dita e la mangiò, poi una seconda e una terza e così via. La giovane gli stava davanti e lo guardava sorridendo. Quando ormai di fragole ne erano rimaste ben poche, disse: «E allora, non sono forse buone?» «Sì, sono eccellenti», rispose Tiburius. «Avete raccolto proprio le migliori, quelle tutte uguali, ma ditemi, come mai non le vendete?» «Perché non ho nessuna intenzione di venderle», rispose lei. «Certo, solo le più belle e le più saporite, cerco solo le più belle e più saporite, e poi le mangio con mio padre. Le cose stanno così: mio padre è vecchio e la primavera scorsa si è ammalato. Il dottore delle terme lo ha visitato e gli ha dato qualcosa da prendere. Deve essere uno ben strano, perché dopo un po' ha detto che mio padre, per guarire, deve solo mangiare molte fragole. Come possono fargli bene le fragole?» pensavo io. «Sono soltanto roba da mangiare, non medicine, ma siccome non si può mai sapere, sono andata nel bosco a cercarle. Mio padre le mangia volentieri e io dal bosco ne portavo sempre un po' di più perché ne restasse qualcuna per me. Anche a me piacciono molto. Mio padre è guarito da un pezzo. Non so se per le fragole o perché altro. E così, visto che sono tanto buone, vado ancora a cercarne. Alle terme da un bel po' non se ne trovano più. Ormai è già autunno», disse Tiburius. «Se volete trovare molte fragole...» «Ma qual è il vostro nome, signore?» chiese la giovane. «Mi chiamo Theodor», rispose Tiburius. «Se volete trovare molte fragole in questa stagione, signor Theodor», proseguì la fanciulla, «dovete andare nel bosco di Sant'Orso, a quello dove si tagliano gli alberi. Lì maturano solo a fine estate. Adesso sono al punto giusto. Andateci una volta, raccoglietene un po'. Nelle altre stagioni quelle buone si trovano da un'altra parte. Nel frattempo Tiburio aveva terminato tutte le sue tavole e appoggiato il piattino con le foglie verdi accanto a sé sulla pietra. Mi sono fermata un po' qui a riposare, ora devo proseguire, disse la fanciulla. Vengo con voi, disse Tiburio. Se ne avete voglia, venite, rispose lei. Si chinò verso il cestino che stava ai suoi piedi, lì sul sentiero, avvolto nel fazzoletto bianco, ne afferrò destramente le quattro cocche con una mano, lo sollevò e si mise in cammino tenendolo contro un fianco. Tiburius si alzò, passò via gli aghi di pino che, caduti sulla pietra, si erano attaccati al giubbone grigio e si avviò a sua volta. La giovane lo condusse lungo il sentiero che portava alla parete lacciosa e alla carrozza. Quando però giunsero alla biforcazione che aveva sviato la prima volta il signor Tiburius, ella imboccò il viottolo più battuto, lasciandosi sulla destra quello che portava alla parete e ai cavalli. Tiburius le camminava al fianco. Il sentiero, dopo una curva, si addentrava in una foresta bellissima e rigogliosa. La fanciulla, a tratti colpita, a tratti schivata dagli strati di luce danzante nel bosco, procedeva a passo regolare, tanto che Tiburius la seguiva senza alcuna fatica. Dopo aver così camminato per un pezzo, Tiburius credette di riconoscere il masso da lui raggiunto quel tal giorno di corsa e su cui si era arrampicato a invocare domestici e carrozza. Devo chiedervi spiegazioni su una cosa che non capisco, riprese a dire la giovane, mentre così andavano l'uno accanto all'altra. Ditemi pure, rispose Tiburius. Avete detto di voler comprare le mie fragole, ma di non avere il denaro con voi. Se però vi aveste accompagnato fino alla strada, mi avreste ricompensata generosamente. Ma com'è possibile? Forse il vostro denaro sta in mezzo alla strada? No, ora vi spiego, replicò Tiburius. Ma ditemi, e voi come vi chiamate? Mi chiamo Maria, rispose la fanciulla. Dunque, Maria, ora vi spiego. Io vengo spesso tutto solo nel bosco a passeggiare. Il mio domestico intanto mi aspetta sulla strada e lui a comprare tutto quello che ci occorre e a pagare anche quanto compro io, e così non porto mai denaro con me. È il mio domestico che lo amministra e me ne rende conto a tempo debito. È una cosa fastidiosissima. Una grande perdita di tempo, ribatté la giovane. Ognuno deve portare con sé il proprio denaro, comprare e pagare di persona, senza bisogno di domestici e di rendiconti. È vero, disse Tiburius, avete ragione, ma ormai è invalsa questa usanza. A un'usanza insensata io non darei più retta, rispose la fanciulla. Così, tra domande e risposte svariate, proseguirono il cammino. Per un bel po' restarono nel bosco. La vegetazione infine si fece meno folta, gli alberi si diradarono e qua e là comparvero dei prati attraverso cui correva il sentiero diretto al cuore dei monti. In un punto molto bello, tra alberi frondosi e pietre scintillanti al sole, Maria si discostò dal sentiero e, agitando un viottolo esile come un filo che si inerpicava per il prato, disse: «Per di qui si sale a casa nostra, se volete venire siete il benvenuto». «Vengo, certo», rispose Tiburius. La giovane si avviò, Tiburius la seguì. Salendo a serpentina non erano avanzati di molto, il prato infatti era assai ripido quando apparve la casa. Era situata in un'ampia accogliente conca, a mezzo del declivio, alle sue spalle un po' discosta si ergeva a semicerchio una parete rocciosa che la proteggeva da ogni parte, circa a mezzogiorno, lato su cui davano le finestre. Per questo intorno alla casa potevano crescere molti alberi, i frutti giungere a maturazione, laddove nell'intero circondario, specie all'altitudine di quel prato, non si danno condizioni favorevoli alle colture. Più in basso, verso la parete rocciosa, vi erano anche degli alveari. Per le sue dimensioni la casa si adeguava alle più piccole che sorgono di consueto in quelle contrade alpine. L'uscio era aperto, Maria lo precedette oltre la soglia, Tiburius la seguì, passarono accanto alla cucina ed entrarono nella stanza da pranzo pienamente illuminata dalla luce del sole che si riversava dalle finestre. Al tavolo di faggio chiaro sedeva il padre di Maria, l'unica presenza in quella stanza e nella casa intera, da che la madre della fanciulla era morta ormai da tempo. Maria appoggiò il cestino di fragole sulla panca, in un cantuccio, accostò una seggiola al tavolo, invitando Tiburius a sedersi, raccontò al padre di essersi imbattuta in questo signore che poi l'aveva accompagnata fino a casa, giù nel bosco nero. Ciò detto, gli spiegò un panno bianco sul tavolo, gli poggiò tre piattini, uno per il padre, uno per Tiburius, l'ultimo per sé, e portò le fragole dopo averle versate in una ciotola di legno dipinto. Tiburius si limitò ad assaggiarle, Maria disse che avrebbe conservato la sua parte per la sera. Dopo essersi intrattenuto su diversi argomenti con il padre di Maria, che vecchio non era ancora, ma giusto sulla soglia della tarda età, Tiburius si alzò accingendosi a partire. Maria si offrì di accompagnarlo fino alla strada, lungo la quale poi avrebbe soltanto dovuto proseguire per raggiungere il domestico. Questa volta la fanciulla gli fece discendere il pendio erboso per un sentiero diverso, non meno esile del primo. Dopo poco raggiunsero il fondovalle e, avanzando per un tratto fra alberi e cespugli, sbucarono sulla strada. Proseguendo in questa direzione, disse la giovane, dovreste arrivare nel punto in cui vi aspetta il vostro domestico, se siete entrato nel Bosco Nero per il piccolo sentiero che costeggia la parete di Sant'Andrea e l'avete lasciato lì sulla strada. Sì, sono entrato di lì, rispose Tiburius. Dunque vi saluto, io torno a casa. Se mi aspetterete dopo domani, quando fuori a mezzogiorno, sul masso dove mi avete incontrata oggi, vi mostrerò il bosco di Sant'Orsola, visto che forse voi da solo non riuscirete a trovarlo. Così potrete raccogliere fragole a volontà. Vi mostrerò infatti i posti in cui ora crescono abbondanti. Vi ringrazio di gran cuore, rispose Tiburius, del dono che mi avete fatto e di avermi accompagnato fino a qui. Verrò senz'altro. A presto, replicò la fanciulla, mentre già si volgeva e scompariva tra gli arbusti. Tiburius si avviò per la strada nella direzione indicata, camminò per un buon tratto finché scorse la carrozza e i domestici, i quali, quando li ebbe raggiunti, fecero mostra di grande stupore vedendolo arrivare quel giorno non dal sentiero, bensì dalla strada. Tiburius però non diede spiegazioni, montò in carrozza e si fece ricondurre alle terme, dove parimenti non raccontò a nessuno del suo incontro e della sua visita alla casa nella Conca Alpina. Due giorni dopo però partì di buon'ora, diretto alla sua meta abituale. Abbandonata la carrozza, imboccò il viottolo che portava all'ormai nota parete rocciosa. La oltrepassò, prese in direzione dei faggi, trovò il suo sentiero nel bosco e lo seguì fino a raggiungere il masso convenuto. Lì si sedette e aspettò. A quella distanza, in quella selva aspra, non si potevano certo sentire i tocchi di mezzogiorno, ma Tiburius sapeva con esattezza quando sarebbero risuonati da tutti i campanili, da tutte le torri della valle, perché teneva in mano l'orologio. E quando quel momento arrivò, vide Maria, vestita al medesimo modo di due giorni innanzi, avanzare verso di lui nella mezza luce del bosco. Come potete sapere che è suonato giusto adesso mezzogiorno, se non si sentono le campane e voi non avete, quanto vedo, l'orologio? Domandò Tiburius quando la giovane, raggiuntolo, si fermò accanto a lui. Non avete fatto caso l'altro ieri a quella pendola con la lunga catenella appesa alla nostra stanza da pranzo? Rispose lei. È molto precisa. Quando segna le 11 noi ci mettiamo a tavola. Io non preparo, mi preparo poi per andare a raccogliere fragole. Se guardo la sua lancetta prima di uscire, posso già sapere esattamente quando sarò qui. Oggi siete arrivati davvero per tempo, disse Tiburius. Anche voi, rispose lei, e ne sono contenta. Ma ora andiamo e vi guiderò io. Tiburius si alzò dalla pietra, dalla sua pietra, e insieme si inoltrarono nel bosco. Fa solo il lupo, ma il lupo affermazioni. Per capire Hitler con la sua ironia, le affermazioni di carattere esegetico di grossa testa, vedete, danno alla corrente della scolastica empirica, nonostante le imputazioni del Tribunale dell'Inquisizione, una veste di attendibilità. E di fatti la scuola dello sperimentalismo di Oxford porta avanti il suo programma anche in modo spregiudicato, con un personaggio che si chiama Roger Bacon, Ruggero Bacone. Chi è Roger Bacon? Chi è Ruggero Bacone? E perché bisogna fare uno sforzo per collocare questa figura nella scuola francescana? Questa sera facciamo solo conoscenza con questo personaggio, con la figura di un suo amico, un tipo molto particolare che incontriamo questa sera, e a grandi linee facciamo conoscenza con il quadro storico del momento, che poi non è necessario che ce lo ricordiamo, ma lo prendiamo in considerazione globalmente perché poi ci permette di fare ricerca. Guardate sul punto 6 del repertorio. Ruggero Bacone è nato a Inchester, siamo nel sud-ovest dell'Inghilterra, intorno al 1214, compie i suoi primi studi alla scuola di Oxford, sotto la guida di Roberto Grossapetta, il suo discepolo prediletto, e acquisisce una mentalità da sperimentatore. La sua formazione culturale risente delle molte esperienze che ha potuto fare. Dal 1230 al 1247 è a Parigi, dove, dopo aver studiato la facoltà delle arti, diventa nel 1240 commentatore di Aristotele ed entra in contatto con i grandi maestri del momento, con Alessandro di Alt, Alberto Magno, dei quali però non condivide l'atteggiamento troppo teorico e concettuale, no? E non comprende il loro disinteresse per la sperimentazione. Secondo lui si perdono in chiacchiere, glielo dice anche, perché vi perdete in chiacchiere, no? Partite a priori e bisogna invece partire a posteriori. Loro non sono d'accordo, naturalmente c'è una polemica in corso, le polemiche sono sempre produttive all'interno della scolastica, perché muovono idee, fanno investire in intelligenza. A Parigi Ruggero Bacone, alla facoltà delle arti, fa amicizia con un magister di diritto che si chiama Guy Legros Fulques, nato a Saint-Gilles presso Nîmes in Provenza, il quale preferisce però farsi chiamare Guido Fulcoli. Guardate, latinizzare il proprio nome come Roberto Grossapetta o come Ruggero Bacone, il quale direte voi, ma come? C'è l'inglese che è la lingua, no, in questo momento non è l'inglese, è il latino la lingua internazionale. Quindi era chiaro che ci tenevano a latinizzare i propri nomi perché così avevano una valenza internazionale. Oggi facciamo un verso bene, ma questa è la realtà delle cose in questo momento. Latinizzare il proprio nome quando il latino è la lingua che unifica le ecumene va a dire dargli un carattere internazionale. Guido Fulcoli è un avvocato di grido, un valente giurista, e avendo grandi capacità diplomatiche è anche consigliere segreto del re di Francia Luigi IX, detto il Santo. Vedete, già allora funzionava lo spionaggio e il controspionaggio, era già l'agente 007. Guido Fulcoli, anche se non apertamente, condivide le idee filosofiche di stampo empirico di Ruggero Bacone e le tesi della scuola di Oxford. Dopo una parentesi di soggiorno in Inghilterra, dal 1247 al 1250, Ruggero Bacone torna a Parigi, dove partecipa al dramma che colpisce il suo amico Guido Fulcoli, al quale muore la moglie, anche due figli, e questa prematura e inaspettata vedovanza fa nascere in lui un forte disprezzo per le cose del mondo e decide di ritirarsi in un monastero certosino. Ma le sue doti politiche e amministrative non potevano essere ignorate dalla Chiesa di Roma. Papa Urbano IV, il francese Jacques Pantaleon, lo nomina prima vescovo di Le Puy e poi arcivescovo di Narbonne e nel 1261 cardinale di Santa Sabina. Anche Ruggero Bacone, come il suo amico Fulcoli, a un certo punto si sente attratto dalla vita religiosa e nel 1257 decide di entrare nell'ordine francescano, aderendo alla corrente degli spirituali, perché vi si fa ricerca. L'ordine l'ordine francescano in questo momento è però saldamente nelle mani dei conventuali, no? Abbiamo la settimana scorsa visto le divisioni negli ordini, conventuali che varano è un provvedimento in particolare contro la scuola di Oxford. Grossa testa è già morto nel 1253, ma la sua eredità culturale resta. Cioè varano una disposizione con la quale si fa divieto ai frati di comunicare le loro opere ad altri, cioè di pubblicare, diremmo noi oggi. E il si chiude quindi il canale di informazione, si chiude. Però Ruggero intellettuale in questo momento, Ruggero Maccone si salva dal forzato silenzio perché cosa succede? Succede che il suo amico Guido Fulcoli il 5 febbraio del 1265 viene eletto Papa e prende il nome di Clemente IV e subito dopo la sua elezione chiede a Ruggero Maccone con una lettera ufficiale, sempre lì negli archivi, di inviargli quanto ha in animo di scrivere, no? Ecco, questa è la formula, no? Una volta, vedete, molto attiva, ma da granta, da diplomatico, no? E Ruggero Maccone invia al Papa un'opera composta da tre trattati, intitolata Opus Maius, Opus Minus e Opus Tertium, opera maggiore, opera minore e opera terza. Quando Clemente IV muore nel 1268, la vita di Ruggero Maccone, che sta insegnando alla scuola di Oxford, diventa difficile, muore il suo protettore. Il Papa Gregorio X, nel 1264, al termine del Concilio di Lione, lo aveva scomunicato, e poi il Vescovo di Parigi, il custode ufficiale dell'ortodossia, Etienne Campier, nel 1267 condanna tutta una serie di proposizioni sostenute da Maccone, il quale si trasferisce a Parigi però per difendere le sue tesi e vive negli ultimi anni della sua vita praticamente agli arresti domiciliari, perché lui arriva, sa che cosa gli dice, ma senza mai interrompere la sua attività creativa. L'ultima sua opera si intitola Compendium Studi Teologie, prontuario o manuale di studio della teologia. E questo testo comincia a circolare in modo semiclandestino nello stesso anno della sua morte, il 1292. 92. Ma questa, guardate, è una data solo ipotetica, perché non sappiamo quando esattamente Ruggero Maccone sia morto. Ruggero Maccone, sappiamo che a un certo punto Ruggero Maccone si allontana da Parigi e sparisce dalla circolazione. Essendo un alchimista, ci sono degli aspetti piuttosto misteriosi che lo riguardano e ce ne occuperemo perché investono anche la letteratura e quindi la didattica della lettura della scrittura. Ruggero Maccone, insomma, è nato a Dilchester, che è un villaggio che si trova a sud-ovest dell'Inghilterra, nel Somerset, dico bene? Ed è stato questo villaggio fondato dai Romani con il nome di Lindinis, con la guida della Gran Bretagna, che avete già in mano, e con Oxford, e navigando in rete andate a localizzare e a far visita a Dilchester, dove non c'è una casa che non sia abitata da un fantasma. Anche perché anche perché quello aumenta il valore della casa. E ora, prima di occuparci del pensiero di Ruggero Maccone, ce ne occuperemo la prossima settimana nel prossimo itinerario, perché naturalmente a quest'ora è tardi e ci vuole tempo. Visto che abbiamo fatto la conoscenza con Papa Clemente IV, Guido Fulcoli, dobbiamo, seppur brevemente, essere consapevoli del quadro storico e politico del momento. Guardate, siamo circa la metà del XIII secolo, del 1200, anche perché questo pontefice viene a trovarsi al centro della crisi internazionale determinata dalla morte avvenuta nel 1250 da un personaggio che l'anno scorso abbiamo incontrato, abbiamo visto nascere in piazza, no? Partorito da Costanzo d'Altavilla ieri sotto una tenda in piazza per smentire le voci che lei non fosse incinta, ma il mistero rimane, anche perché dentro alla tenda nessuno se non si era lì, no, e sapete che c'è tutta una cosa, non possiamo ora riprendere la vita di Federico II di Svevia. Un significativo personaggio che abbiamo incontrato nel viaggio dello scorso anno, e nel 1216 Federico II di Svevia raggiunge la maggiore età, era stato tirato su, era stato dato da sua madre Costanza d'Altavilla prima di morire, affidato al Papa, no? Innocenzo III, il quale lo aveva istruito con grande piacere, un po' perché aveva una dote cospicua, Federico II, e un po' perché dice, mo adesso tiro su un imperatore che sia vassallo della Chiesa, e infatti lo fa istruire dai magisteri della scuola di Chartres, ma non sa cosa quelli di Chartres invece lo fanno diventare, come sapete, uno spirito libero, curioso, indipendente e anche molto laico, e quindi Federico II di Svevia raggiunge la maggiore età nel 1216, quando muore Innocenzo III, e assume il governo dei suoi stati, decide intanto di stabilirsi a Palermo, no? Sapete? E fa diventare questa città già bella per merito di arabi e normanni il centro dell'impero, cioè vuole far diventare Palermo quello che era Toledo intorno all'anno 1000. A Palermo Federico accoglie come un novello mecenate artisti e letterati da ogni dove, dalla Mitteleuropa, dall'Oriente bizantino, dal mondo arabo, soprattutto ospita i poeti provenzali, no? I trovaduri in fuga dalla loro terra martoriata a causa della crociata contro i catari, voluta, predicata da Innocenzo III. E lo scorso anno abbiamo percorso, no? Le strade del Midi della Francia, da Albi fino a Montegur. Federico invita gli intellettuali che ha chiamato a corte ad utilizzare le forme della lingua occitana per dare una struttura poetica alla lingua siciliana, e nasce un laboratorio linguistico, la scuola poetica siciliana, nel quale comincia a svilupparsi quella che diventerà la nostra lingua nazionale. Guardate sul punto 7 del repertorio. L'imperatore Federico II di Svevia è consapevole del fatto che il monarca deve farsi garante dei diritti di tutti i cittadini, quindi combatte contro gli ingiusti privilegi acquisiti con l'uso della violenza, quasi sempre dai nobili nelle campagne, dai borghesi nelle città e anche dal clero, per cui non vuole riconoscere nessuna dipendenza del suo regno nei confronti della Chiesa. Federico II pensa che l'impero debba essere indipendente dal papato, e al Papa va riconosciuto, quando parla di dottrina, un primato spirituale, ma l'imperatore non deve dipendere dal Papa nella sfera civile e politica, e la Chiesa, se vuole essere fedele al Vangelo, non deve avere privilegi, sostiene Federico II, e queste sue convinzioni lo portano a dover sostenere un duro scontro, guadagnandosi il titolo di anticristo con i papi dell'epoca, per cui Gregorio IX, ugolino dei conti di Segni, il nipote di Innocenzo III, lo scomunica e istiga i comuni dell'Italia settentrionale a fare lega contro di lui, ma Federico II li sconfigge, mentre invece suo figlio Enzo, da lui proclamato re di Sardegna, viene sconfitto a Fossalta dai bolognesi, Bologna è una città sottomessa al Papa, viene fatto prigioniero e rinchiuso in quel palazzo di Bologna che ancora oggi porta il suo nome, Palazzo del Re Enzo, e dove morirà qualche anno dopo nel 1272. Dobbiamo sapere, dobbiamo puntualizzare un particolare che già conosciamo, che in questo momento si diffondono in Italia i nomi di Guelfi, il termine deriva dal capostipite della casa di Baviera, Delf, e i Ghibellini, il termine deriva dal nome del castello di Weinbligen, appartenente alla casa di Svevia, E questi due termini assumono un significato diverso in Italia da quello che avevano in Germania, dove i Guelfi erano i sostenitori della casa di Baviera e i Ghibellini i sostenitori della casa di Svevia. In Italia i Ghibellini sono i sostenitori dell'impero, mentre i Guelfi sono ostili all'impero e perciò sostengono il papato. E queste due fazioni, alla metà del XIII secolo, iniziano a scontrarsi con le armi, è uno scontro sanguinosissimo. Federico II muore prematuramente nel 1250 nel castello di Fiorentino in Puglia, e con la sua morte inizia l'irreversibile crisi dell'impero. I suoi figli hanno tutti un destino tragico. Federico ha un certo numero di figli, tutti da donne diverse. Il figlio primogenito di Federico II e di Costanza d'Aragona, Enrico VII, era morto nel 1242, probabilmente suicida, dopo essersi schierato con le città padane nemiche del padre. In Germania, alla morte di Federico II, tenta di farsi riconoscere imperatore suo figlio secondogenito, Corrado IV, che era nato nel 1228 da Yolanda di Brienne. Ma molti principi, quelli renani, alleati con il regno d'Olanda, non gli ubbidiscono e lui muore, giovane, nel 1254, lasciando un figlio. Sua moglie è Elisabetta di Wittelsbach, che si chiama Corradino di Svevia, il nipotino di Federico II. E il regno di Sicilia viene tenuto da Manfredi, figlio di Federico II e di Biancalancia, che era nato nel 1232. Manfredi diventa il capo del partito ghibellino in tutta Italia e interviene nelle lotte contro i Guelfi, che stanno insanguinando molte città. Riesce a controllare anche Roma, tanto che il nuovo papa, Clemente IV, appunto Guido Fulcoli, ed è proprio su di lui che abbiamo puntato l'attenzione incontrando Ruggero Vaccone, viene consacrato e deve stabilirsi prima a Perugia e poi a Viterbo. A Roma non ci arriverà mai. Di fronte a questa situazione, Papa Clemente IV è costretto, ma non è proprio convinto, però è costretto a chiedere aiuto al principe francese Carlo d'Angiò, che è il fratello di Luigi, di re Luigi IX, detto il Santo. Luigi è il Santo, Carlo d'Angiò è piuttosto un mascalzoncello, ma Carlo d'Angiò scende in Italia e nel 1266 a Benevento sconfigge Manfredi, che muore combattendo valorosamente, e le cronache ci fanno sapere che il vincitore, per rendere omaggio al valore del vinto, sebbene fosse stato scomunicato dal Papa, lo fa comunque seppellire sotto un cumulo di pietre presso il ponte di Benevento. Ma la leggenda poi ha preso il posto della cronaca e racconta che l'arcivescovo di Potenza, Bartolomeo Pignatelli, per ordine del Papa fa riesumare il cadavere di Manfredi, che viene trasportato lungo il fiume Liri e lasciato in balia degli elementi. E guardate, questo fatto viene ripreso da Dante nel Purgatorio, e di questo intreccio letterario, ora è tardi, ce ne occuperemo prossimamente, perché è interessante capire come funziona la commedia di Dante. Due anni dopo, l'ultimo degli Svevi, Corradino, figlio di Corrado IV e nipotino di Federico II di Svevia, appena quindicenne, scende in Italia con un esercito per recuperare il trono della sua casata. Viene accolto trionfalmente dai nobili e dai comuni di Bellini, ma Corradino viene sconfitto nella battaglia di Tagliacozzo e mentre fugge sul mare di fronte a Nettuno viene intercettato e malvagiamente accolto dal signore di Astura, Giovanni Frangipane, che per denaro lo consegna a Carlo d'Angiò. E Corradino dopo un processo sommario viene condannato a morte con i suoi giovani compagni e viene decapitato il 29 ottobre del 1268 sulla piazza del mercato a Napoli, e non si dica che la scuola non è puntuale con gli appuntamenti. Esattamente 747 anni fa, domani. Quindi pensate a Corradino, che è diventato un personaggio mitico. E il pochi giorni dopo muore a Viterbo, sembra di infarto, e sempre in esilio, anche Papa Clemente IV, forse si sentiva responsabile di aver dovuto cedere per combattere gli svevi agli angioini, che non erano migliori, anzi, si sono dimostrati peggiori, perché Carlo d'Angiò si sistema lui a Roma al posto del Papa, che muore senza aver raggiunto la sede apostolica romana. Quattro anni dopo, nel 1272, muore prigioniero dei bolognesi, abbiamo detto, anche il re Enzo, figlio di Federico II e di Adelaide di Lutherlingen, e nato a Cremona intorno al 1220, con lui finisce la dinastia sveva. Ora, il quadro storico che abbiamo fatto, e se non lo si ricorda a memoria, uno se lo può studiare a memoria, lo può fare, ma serve per poter iniziare una ricerca facendo quattro esercizi, se uno vuole, se una vuole. Ebbene, e se dopo le azioni del conoscere, del capire, ci dedichiamo all'applicare, all'analizzare, possiamo operare delle sintesi interessanti. Con la guida dell'Emilia Romagna, navigando in rete, potete andare a Bologna, in Piazza Maggiore, a visitare il Palazzo del Re Enzo, e potete conoscere le varie leggende che sono legate alla prigionia del figlio di Federico II, perché c'è tutta una letteratura che ora, se la tirassimo in ballo, non finiamo più. Con la guida della Puglia, poi, navigando in rete, potete andare a visitare Manfredonia, in provincia di Foggia, perché non so se ci avete mai pensato, questa città è stata fondata il 23 aprile del 1256, giorno di San Giorgio, da Manfredi, in bellissima posizione, a monte delle rovine dell'antica polis greca di Siponto, in posizione strategica, all'ingresso meridionale del promontorio del Gargano, davanti al golfo omonimo. Sono posti di eccellenza questi, ma Manfredonia è stata fondata da Manfredi, che rincontreremo perché è un personaggio anche questo mitico. Il poeta romantico e risorgimentale Leardo Alealpi, che è nato a Verona nel 1812 e morto a Firenze nel 1878, rievoca in una quarantina di endecasillabi sciolti la figura e il sacrificio di Corradino di Svevia. Potete trovare questa lirica in biblioteca nel volume I Canti della Alealpi e sulla rete, cercando con la dicitura Alealpi Corradino, alla quale rispondono molti siti. Siccome conoscete l'argomento, non avete difficoltà a capire ciò che leggete per quanto riguarda l'Alealpi. Sulla figura di Corradino, poi, c'è l'interessante romanzo storico scritto dal germanista Italo Alighiero Chiusano, che è morto nel 95, intitolato Conradin, e potete richiederlo in biblioteca e leggerlo, perché racconta tutti questi fatti che noi abbiamo sintetizzato, ed è una lettura interessante. Prendete atto di quante cose sono venute fuori incontrando Ruggero Barone. Perché le studiose e gli studiosi di filologia hanno visto in Ruggero Bacone il precursore del cosiddetto ardimento faustiano dello scienziato? Che significato ha questa interlocutoria affermazione? Che cosa c'entra il dottor Faust, con il fantasma che dico? È solo un lapsus, volevo dire, con la figura di Ruggero Bacone. Di Ruggero Bacone, piuttosto che dire che è morto, si è sempre detto, si continua a dire che è sparito dalla circolazione, e naturalmente La letteratura ha tenuto conto di questo fatto e lo vedremo anche prossimamente. Con questi interrogativi da svelare, compreso che cosa starà combinando il signor Tiburius in mezzo al bosco con quella ragazza molto montanara, ma molto sicura di sé nell'offrire fragole, non sarà che la fanciulla si è informata ed è venuta a sapere che il signor Tiburius possiede un discreto patrimonio, che un discreto patrimonio che invoglia al matris monia, i diritti, i doveri della madre, i diritti c'era solo il patrimonio, nel matrimonio ci sono solo i doveri monia della madre, però insomma con un patrimonio la cosa diventa più accessibile. Però poi scopre la ragazza che Theodor è sì un po' complessato, no? Però è una brava persona e quindi soprattutto educabile e quindi vedremo. Ebbene, con questi interrogativi ci proponiamo di coltivare lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non si deve mai perdere la volontà di imparare. Approfittiamone, la scuola è qui anche a novembre, che ormai buonanotte. Thank you.